E siamo qui allora con Alessandro Brocchi di Mansua. Ciao, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
E allora, insomma, Love Sells Poor, Bliss for Broad Despair è il quinto album dei Mansua, appena uscito per Lizard Records. E, insomma, noi ci eravamo sentiti 2 anni fa per End in Die Hard in Army, in cui iniziavate il progetto che continua appunto anche per questo disco di mettere musica in musica testi di alcuni poeti inglesi. Ti chiedo subito, le canzoni risalgono al lavoro di 2 anni fa o sono venute fuori adesso, o comunque dopo l'uscita del primo disco?
Diciamo che il lavoro è collegato, praticamente nel primo disco i poeti in questione erano John Keats, William Blake e William Wordsworth, è rimasto John Keats e si sono aggiunti Percy Bysshe Shelley e George Byron. Diciamo che il lavoro è collegato in un certo senso.
Ecco, è stato più semplice per voi lavorare al secondo capitolo di un progetto già avviato.
Tutto parte dal Old Immigration Urn, che sarebbe la poesia, il poema di John Keats, che è composto da 5 strofe e noi ne abbiamo fatto 5 canzoni. Parte da
Sì.
questo il progetto. Non so dirti se è stato più semplice o probabilmente sì, perché c'era già un passato, ecco, se vogliamo sì. Però si distanzia un po' dal disco precedente, perché il disco precedente era basato principalmente sul piano e voce, e poi con arrangiamenti di tutti quei musicisti, che forse sono ancora di più rispetto al disco attuale. Mentre questo è un lavoro più di equipe, basato anche sull'elettronica e anche sulle chitarre, prevalentemente acustiche.
Ecco, bene. Ecco, il disco si inizia appunto con questa suite di 5 parti, Odon Grayson Yorn, appunto del poeta John Keats. La prima parte con la tua voce evocativa apre al passato con il flauto e il mellotron su una linea melodica avvolgente, si crea come un punto di domanda su quel che accadrà. Poi, insomma, la dinamica è portata avanti da basso e tempura, poi nel secondo episodio come molto, molto swans. E poi nel terzo la tua voce diventa meno scura, la melodia crea questi terreni più giocosi con queste percussioni etniche, la musette del Berry che riporta al passato. Le parole, insomma, diventano più consapevoli della realtà nella quarta parte. L'atmosfera è velutata, pensierosa, contratta quasi, e la melodia si fa un giro solo con il flauto, o meglio il low whistles,
Lo visto, sì. O
ecco, e infine la quinta
flauti
parte.
irlandesi.
Sì. E infine la quinta parte corale come una ventata carezzevole, il sax soprano di Edmondo Romano per il festante gran finale. Come ci hai lavorato?
Allora, parte proprio se parliamo di Odon Grishin Urn, parte proprio dall'ultima strofa, appunto, quindi l'ultimo dei 5 brani. Parte dalla frase bellezza e verità, verità bellezza, che è l'unica frase in italiano di tutto il disco, che poi riassume tutto il lavoro di John Keats, perché per lui questo Odon Grishin Urn è proprio un canto alla bellezza dell'arte, che lui reputa immortale e, se vogliamo, anche statica, in quanto non può mutare, a differenza della vita umana che va avanti e poi deperisce e poi non c'è più. Quindi crea proprio un distacco tra l'altezza dell'arte e la vita umana. Il progetto, infatti, parte proprio da questa frase qui, che è l'unica frase in italiano in tutto il disco.
Perfetto. Sì, se vuoi raccontare comunque come ci hai lavorato, come hai coinvolto anche gli altri musicisti per queste
Beh,
tue
certo.
canzoni.
Solitamente funziona così. Allora, premetto che io sono abbastanza creativo durante i miei traslochi, cioè quando cambio casa, e cambio casa abbastanza sovente. Mi capita di avere a che fare con un brano, quindi ho la strumentazione, ma magari non ho più il frigo, non ho più il divano. E può essere interessante, ma è abbastanza scomodo. Solitamente funziona che i brani vengono preparati sotto una forma elettronica oppure in forma acustica, poi tempesto di email i miei compagni di viaggio fino a quando decidiamo di incontrarci e di metterli giù la musica tutti insieme e non c'entra niente con quello che ho fatto prima io e quindi diventa una cosa bella.
Certo, benissimo, benissimo. Poi insomma c'è Mutability che abbiamo sentito prima della chiacchierata, insomma sulle parole di Percy Bysshe Shelley, inizia pacata, solenne, fino all'arrivo del violino che si manifesta dopo un po' e racconta appunto la sua malinconia, che però si fa trasportare dagli altri strumenti e l'atmosfera si trasforma, cambia ancora cercando l'armoniosità e la bellezza, come l'hai composta?
Allora, tu hai detto una cosa importante, che il brano si trasforma ed è proprio il concetto principale di Mutability da parte di Shelley, cioè il mutamento, il cambiamento, la trasformazione. Già, se vogliamo parlare un attimo del testo, che è probabilmente il più complicato di tutti quanti, la prima parte è dedicata alla suscettibilità della vita umana nei confronti di tutte le contaminazioni. Lui fa un esempio delle nuvole, le nuvole che si spostano, basta un vento per spostarle di qua e di là, oppure l'arpa eolica, che è uno strumento, è un'arpa che suona solo, basta la brezza per produrre suono. Ecco, questa fragilità, se vogliamo, sensibilità o suscettibilità dell'essere umano. La seconda parte invece è più dedicata alla mancanza di libertà. Libertà è da noi stessi, cioè siamo condizionati dall'esterno ma anche dall'interno, da dentro di noi. E lui fa proprio questa distinzione che il subconscio umano invece non è controllabile. E chiarisce un punto, secondo me, fondamentale, che il percorso del dolore e della gioia è l'unico stato di libertà che abbiamo, tutto il resto è contaminato. E questo discorso rientra sempre nel tema del cambiamento e della trasformazione, che in un certo senso anche il brano segue, tenendo conto che c'è un ritornello, quindi c'è una ripetizione. Questo brano mi ricordo che era nato in modo molto elettronico in casa e invece è uscita una ballata abbellita in modo estremo da Fabio Biale, il violinista. Gli ospiti nel nostro disco sono fondamentali, sia lui che il mondo romano, che Alessandro Luci, che ha suonato il basso fretless in un brano, che Dorigo, che è il ghirondista, hanno sempre una parte di rilievo e di libertà.
Sì, benissimo. E poi The Flower That Smiles Today, insomma, è come se esplodesse all'improvviso con questo afflato che diventa sempre più consapevole della possibilità di trovare da qualche parte un po' di serenità, come è venuto fuori.
Il processo è sempre lo stesso, le canzoni nascono sostanzialmente, rimbalzano all'interno di una stanza, succede così, ma poi prendono vita nel momento in cui le condividi con le persone con le quali suoni, che hai una stima, che abbiamo una stima reciproca ovviamente, oltre che un'amicizia ventennale. E quindi non si sa mai dove va a finire un brano. The Flower Smiles Today è un brano che già il titolo spiega: il fiore che oggi sorride, in realtà poi la sola parte il domani morirà. Parla proprio della vita breve di tutto. Teniamo conto che questi tre poeti che ho scelto in questo caso sono stati scelti anche per due motivi: uno, perché erano amici tutti e tre, sì, specialmente Keats e Shelley, e poi la loro breve durata di vita. Sono morti tutti intorno ai 30 anni, Byron un pochettino 5-6 anni dopo, e quindi si intuisce anche questa incredibile maturità nel comprendere che tutto va a finire. Nel loro caso è finito molto presto, perché hanno vissuto veramente poco.
Ecco, poi She Walks in Beauty, appunto, di John Byron chiude il disco, questo omaggio del poeta alla bellezza di una donna, che voi, esatto, poi affrontate, sì, con un crescendo che parte già aperto per diventare sempre più corale e avvolgente. La parte delle chitarre è arricchita anche dal piano, le tastiere e il clarinetto. Come è venuta fuori?
Diciamo che questa per me è una, non so che effetto possa fare a chi l'ascolta, ma è una sorta di canzone medievale rapportata al XXI secolo, e anche nella coralità si può intuire. Diciamo che è anche il brano forse che ha delle reminiscenze più dark wave sotto certi aspetti. Nello stesso tempo possiamo dire che è il brano più chiaro nel senso di luce, che dopo una serie di brani che hanno a che fare con la morte, con la fine delle cose, questo invece è un auspicio sostanzialmente. George Byron aveva scritto questa poesia pensando a una donna che aveva visto, cioè chi dice che fosse la moglie di un parente, non è chiaro. Non si sa niente di lei se non solo, il fatto che ha i capelli scuri, il resto di lei non si sa niente, e lui la paragona anche alla notte, ma nel senso bello del termine, cioè la notte stellata, sì, e vede in lei la purezza, che è il concetto principale di questo brano. Penso che sia stato interessante per noi chiudere con un auspicio verso la bellezza, e poi anche il titolo Lei cammina nella bellezza mi sembrava una giusta chiusa.
Bellissimo, sì. E chi ha suonato il disco assieme a te?
Allora, per tutti i nomi devo prendere un foglietto, se no mi sbaglio e dico sempre lo stesso. Allora, a parte io che canto, suono le chitarre, tastiere e la tamburo, abbiamo Walter Rosa, le chitarre acustiche ed elettriche, Buzuki e mandolino, Davide Baglietto, flauti, che sono, in questo caso sono i low whistles, cioè il flauto irlandese, tastiere principalmente il Wurlitzer, il Rhodes e anche tastiere digitali, e la Musette del Berry, che è una cornemusa del centro Francia. Poi abbiamo Alessandro Mazzitelli, che ha suonato in questo disco anche il basso, però in origine è un tastierista, quindi sono delle tastiere, programmazione, percussioni, ma soprattutto è il nostro tecnico del suono. Noi registriamo nel suo studio, il Mazzi Factory, e probabilmente se non ci fosse lui, io e te non saremmo qui a parlare, perché è fondamentale avere in casa la possibilità di registrare ad altissimi livelli, perché Alessandro Mazzitelli oltre che fare i service ai concerti, ha questo studio dove molti ragazzi e non vanno a incidere, ed è per noi una fortuna. E poi abbiamo Leonardo Saracino, che è il nostro batterista e percussionista. Le disco hanno anche collaborato appunto Edmondo Romano ai sassofoni e clarinetti, Fabio Viale al violino, Matteo Dorigo alla ghironda, Alessandro Luci, che arriva da Roma, al basso fretless, Simona Fasano, voce recitante, vocalizzi nella quinta parte di Autumn Grish and Earn, e poi abbiamo il figlio di Davide Baglietto, che suona anche lui la musette del Berlino.
Ecco, perfetto. Ma dal vivo come organizzerete i concerti?
Guarda, dal vivo era difficile, era complicato prima, adesso mi sembra ancora di più complicato. Ovviamente la situazione Covid, non si può neanche dire post-Covid perché siamo sempre dentro, rende tutto più complicato. Aggiungo che per noi, un po' per il genere musicale e tutto il resto, non è per niente facile qui in Liguria trovare degli spazi, probabilmente qui preferiscono più cover bands o altri generi musicali, insomma è abbastanza difficile per noi trovare una soluzione. Anzi, se qualcuno in ascolto fosse interessato a farci suonare,
certo,
in qualche locale, in qualcosa, non mi ricordo la mail in questo momento, comunque Monjoie, ci si trova su internet tranquillamente, su Facebook.
Perfetto. Ecco, allora, dove e come è stato registrato l'album?
Appunto al Mazzi Factory di Toirano, che è un paese sopra a Loano, stiamo parlando della provincia di Savona, è uno studio molto organizzato e gestito da Alessandro Mazzitelli.
Ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma guarda, come tutti i gruppi, l'importante è come esce fuori per chi ascolta. Poi all'interno, nell'involucro di un lavoro del genere, ci sono tante situazioni. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver finito quasi praticamente tutte le registrazioni prima del lockdown, e quindi perché sennò sarebbe stato ritardato sicuramente di qualche mese.
Certo.
E tutto sommato non abbiamo avuto grossi problemi sotto questo aspetto. Abbiamo anche la fortuna che, a mio parere, le cose ci riescono abbastanza bene, in un modo abbastanza naturale. Ora, può sembrare un lavoro di tanta ricerca perché c'è la poesia, ma in realtà stiamo parlando di musica, parole, e sono già tutto, secondo me.
Perfetto. Sì, per il prossimo disco continuerete a seguire appunto i testi dei poeti inglesi? O...
Allora, premessa che non si sa mai, e grazie a Dio come si farà. Io sempre, mi sembra che anche in passato ho detto che non sapevo niente, poi dopo 2 anni magari usciva un disco.
Sì.
E così anche adesso, non so, di sicuro se devo proprio, il problema è mio personale, cioè nel senso io vorrei tornare alla scrittura come facevo prima, però scrivevo in italiano, mi piace molto di più cantare in inglese perché trovo che la mia voce sia migliore, quindi personalmente dico che il discorso delle poesie è chiuso, se ci sarà un disco nuovo sarà tutto interno, penso.
Okay.
Ma posso solo dire, sì, ovviamente ringraziare Loris Furlan che ha, come al solito, dà ufficialità a questi lavori che sennò sarebbero nell'oblio.
Certo, sì, è davvero meraviglioso. Chi ha curato la copertina del disco?
Allora, il dipinto in copertina è di un pittore locale, un nostro amico che ha un suo seguito e si chiama Giovanni Pazzano.
Sì.
La grafica è di un personaggio immaginario, John Francis Dooley, ma non esiste sostanzialmente.
Ok, e allora per avere il disco cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare.
Allora, si può rivolgere alla Lizard oppure mandando un messaggio su Facebook a Monjoie, che non mi ricordo il resto adesso in questo momento. Se mi dai un attimo, ho un foglio da qualche parte che ovviamente non trovo. Comunque andando su internet, su Facebook, si cerca Monjoie e non credo ci sia. Ci sono altri nomi, ma come gruppi musicali siamo solo noi.
Va bene.
E si può tranquillamente, anzi 2 giorni fa ci hanno chiesto dei dischi dalla Svizzera e quindi abbiamo spedito il materiale.
Bene. Perfetto, Alessandro Brocchi, allora ti ringrazio, come sempre è un piacere, ti auguro tanta buona musica ancora.
Anche a te grazie, grazie a chi ci ha ascoltato.
Alla prossima.
Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao.